SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
I piccoli Maya fabbricanti di fuochi d'artificio. Questa è la vita dei bambini Maya nelle zone rurali del Guatemala, il paese più povero del continente americano, dove i più poveri di tutti sono gli indigeni. Sulla strada Onlus è impegnata dal 2000 in Guatemala contro il lavoro minorile e per la salute della popolazione. Carlo Sansonetti, presidente di Sulla Strada.
Aver scelto il Guatemala e aver scelto un paese dai forti contrasti, perché è un paese meraviglioso, ma è un paese anche dove regna l'ingiustizia e dove essere bambino ed essere donna costituisce un pericolo costante.
Da quando siete nel paese la vita degli indigeni è migliorata?
No, posso dire che è peggiorata purtroppo. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo un tasso di povertà assoluta, purtroppo anche casi di denutrizione fino alla morte che sono molto aumentati.
Un bambino indigeno di quelli che aiutate nei vostri progetti, che tipo di vita ha davanti?
Un bambino che nasce nel contesto rurale del Guatemala nasce già marchiato a fuoco in un certo senso, cioè lui si sa che sarà un lavoratore sui fuochi d'artificio. Lui dovrà per tutta la sua vita, dai 5 anni in avanti, lavorare maneggiando polvere da sparo. E non c'è un'alternativa, non esiste, perché la terra è stata tolta alle popolazioni indigene, accaparrata da pochi. In Guatemala 8 famiglie detengono il potere di tutto e detengono anche il possesso di tutto. E gli indigeni non hanno accesso ai posti di potere, tra virgolette. E quando qualcuno per straforo ci diventa immediatamente anche con una mentalità e con una visione bianca, quindi in contrapposizione ai suoi fratelli indigeni. Innanzitutto, quando siamo arrivati, non avevano luce, non avevano acqua, non avevano servizi igienici, non avevano scuola, non avevano nulla. Naturalmente sono cambiate le cose, però quel tipo di situazione che abbiamo incontrato e che ti ho descritto oggi è ancora una realtà in molti luoghi del Guatemala. Quindi senza luce, senza acqua, senza scuola, senza servizi igienici, senza divertimenti, alzarsi la mattina alle 4:30, alle 5 per poter cominciare a lavorare. E lavorare così per 12, 13, 14 ore al giorno.
Quanto guadagnano?
Circa $1 al giorno quando lavora per 14 ore. La prima condizione quindi è questa, cioè essere inchiodato, io dico crocefisso, su dei tavolati dove sono assemblati centinaia, se non migliaia, di petardi e fuochi d'artificio.
Ci saranno anche incidenti, immagino.
Proprio perché sta maneggiando polvere da sparo, il papà, la mamma, i fratelli maggiori già gli hanno fatto una testa grossa così per dirgli: guarda, stai attento perché un tuo errore può diventare fatale per tutti. Quindi il bambino già ai 6 anni, ai 7 anni, deve avere 2 occhi sgranati, attenti a quello che sta facendo, molto concentrati. Immaginiamoci un bambino che di per sé, per sua natura, è portato al gioco, alla fantasia, a essere sbarazzino, a svolazzare di qua e di là, a correre. Questo bambino invece deve essere inchiodato, fermo là, con gli occhi che diventano vetro, altra conseguenza. E poi quello che tu dicevi, cioè i bambini molto spesso sono vittime di piccole o grandi esplosioni. Abbiamo dei bambini sfigurati completamente nel volto. Abbiamo un bambino, Wilmer, che quando gli è esploso il lavoro che stava facendo, gli è esploso sul viso, quindi la sua pelle, la sua carne frigge per questo fuoco che gli divampa nel viso. A Wilmer gli si erano anche volatilizzate le palpebre e così, quando tutto è finito, Wilmer è rimasto con gli occhi sempre aperti. Ha dovuto passare 3 anni, notte e giorno, quindi anche di notte aveva gli occhi aperti perché non poteva chiuderli, no? Non aveva palpebre.
Siete riusciti ad aiutarlo?
Grazie ai medici che sono venuti con noi, un chirurgo plastico è riuscito a prendere un po' di pelle da dietro il suo orecchio, gli ha ricomposto le palpebre e finalmente, dopo 2 giorni che l'ha bendato, Wilmer gli è stato sbendato e lui mi ha chiesto uno specchio e quando gliel'ho portato, vedendo finalmente le palpebre che si aprivano e si chiudevano, piangeva di gioia. Piangere di gioia perché puoi chiudere e riaprire gli occhi.
Vuoi parlarci di qualche altro bambino?
Posso parlare anche di Victor, mio figlio, in qualche maniera, che è morto fra le mie braccia perché ha fatto un errore madornale e ha lasciato cadere la candela sul secchio della polvere da sparo. La madre uccisa e lui, sono corso su insieme a tanti altri, quando ha sentito la mia voce, mi diceva: padre Carlos, lleveme de aquí, portami via di qui, portami via di qui, portami via di qui. E poi è stato là un po', dopodiché è morto, dopodiché è morto anche lui. Quindi, allora, queste cose qua mettono dentro di noi una rabbia intensa, una rabbia incontenibile, una rabbia che poi, quando si condivide con gli altri, diventa energia e diventa anche progetto per poter portare segni di vera risurrezione, no? Ecco, allora la scuola, ecco, allora possibilità di lavoro, eccetera.
Voi in questi anni siete sicuramente riusciti a fare molto, ecco, ci vuoi dire, ecco, come riuscite un po' ad aiutare questi bambini e le loro famiglie?
Sì, all'inizio erano 20 bambini quando siamo arrivati là, ed erano anche grandi, 14, 15, 16 anni, perché chiaramente il tasso di analfabetismo era al 100%, quindi sono venuti anche ragazzi di 14, 15 anni per imparare a leggere e scrivere. Oggi i bambini sono 250 che frequentano la scuola e sono ormai migliaia quelli che sono passati dalla scuola, e noi abbiamo dei bambini che erano bambini nel 2003, 2004, 2005 che oggi vengono da noi con i loro figli e mi dicono: sai, io sono diventato infermiere, sai, io sono maestro, io sono impiegato nella Prensa Libre, che è il giornale del Guatemala. È una gioia, è un orgoglio, è l'orgoglio di un genitore che dice: ecco, ho portato i miei figli fino a là, no? Ecco, fino all'università, ed è una cosa bellissima.
Quali sono i vostri prossimi obiettivi?
Beh, tra un mese partiamo per il Guatemala per fare la nostra missione medica. Partiranno 80 medici, pensa che cosa bella, 80 medici e infermieri italiani che partono pagandosi il loro viaggio, prendendo le loro ferie e operando laggiù gratuitamente. Quello che noi vorremmo è che questi bambini, una volta che crescono, possano trovare anche dei posti di lavoro, come dicevo prima, pieni di dignità, perché è il lavoro che dà dignità all'essere umano, e quindi non è facile, dobbiamo cercare questo risultato con tutte le nostre forze. Quindi abbiamo bisogno della sensibilità e della responsabilità della società civile, dei singoli cittadini, delle singole famiglie. Noi possiamo fare la differenza, anche se i nostri politici vorrebbero che questa differenza fosse al ribasso. Noi invece rilanciamo verso l'alto.
Il sito di Sulla Strada, www.sullastradaonlus.com.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.